Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
Buona domenica, come ogni settimana, Padri Eterni. Un saluto da Federico Taddia e poi, sì, c'è anche lui, ma a distanza, perché, attenzione, per la prima volta nella storia di questo programma, Matteo Bussola ha perso il treno. Ciao Matteo, buona domenica!
Ciao Fede, ebbene sì, è successo. Purtroppo conosciamo tutti la situazione dei treni in questo periodo, le corse sono calate drasticamente e se perdi il tuo treno come ha fatto il sottoscritto è davvero un guaio.
Insomma,
quindi ecco, la settimana scorsa eri in RAD tu, in radio a distanza, oggi ci sto io al telefono insieme a tutti gli altri ospiti, insomma faremo con quel che c'è, come sempre.
Come sempre, radio24.it il nostro sito, padreterni@radio24.it invece se volete contattarci via email, ma ci trovate anche sulla nostra pagina Facebook che come sempre animeremo con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Tante storie anche oggi per parlare dell'essere padre, ma partiamo da lui, da Diego Armando Maradona. Probabilmente forse per te è stato diverso in questi giorni, Matteo. Io mi sono trovato con mio figlio a guardare programmi televisivi, a guardare i servizi dei telegiornali, a riguardare quei gol, quei momenti che per me raccontavano comunque il mio essere giovane. Per lui era un po' un viaggio nel tempo, no? Lui è adolescente, sa chi è Diego, però non con lo stesso trasporto sicuramente che potevo avere io. Non so se per te con le tue figlie, insomma, hai vissuto minuti simili in questi giorni.
Dai, li ho vissuti, ma li ho vissuti in solitaria, Fede, insomma, perché è comunque Diego è un campione che rimarrà nel cuore di tutti, che ha segnato dei passaggi fondamentali della nostra storia, non solo di sportivi, ma appunto anche di bambini, di ragazzi e di adolescenti.
E sicuramente però per più i nostri figli, forse, ma anche per le nostre figlie, probabilmente in questi giorni si sono chiesti, ma chi era Diego Armando Maradona, che così tanto fa emozionare i nostri padri? Beh, abbiamo convocato per questa risposta un giornalista sportivo che ha scritto due libri bellissimi proprio per raccontare anche il mondo del calcio ai più giovani. Lettera a mio figlio sul calcio, edito da Mondadori, e Ragazzi, questo è il calcio, Gallucci. Quindi la persona giusta, anche perché era ed è un grande appassionato di Diego Armando Maradona, per rispondere, appunto, spiegare ai nostri figli chi era Diego. Diamo il benvenuto a Darwin Pastorin. Ciao Darwin, ben ritrovato, grazie per essere qua con noi.
Buona domenica Federico, buona domenica Matteo.
Buona domenica. E Darwin, intanto ha senso spiegare ai nostri figli chi è stato Diego Armando Maradona?
Sì, assolutamente sì, perché è stato un mito popolare, una leggenda, no? Che ritorna adesso nelle ballate, nei ricordi, nelle nostalgie, in molti casi anche nei rimpianti. Quindi è giusto parlare di quello che è stato, secondo me, il più grande calciatore di tutti i tempi. Io poi ho avuto nella mia carriera di giornalista la fortuna di poterlo accompagnare per anni nelle sue stagioni a Napoli, a Siviglia, con la nazionale argentina, e poi di fargli, quando ero invece a Sky, una lunga intervista a Formia. E quindi abbiamo avuto un buon rapporto e lo ricordo sempre con molto affetto e con molto piacere.
Ecco, e cosa diresti a tuo figlio? Cosa hai detto a tuo figlio? Cosa noi possiamo dire ai nostri figli per raccontare che è stato Diego?
Guarda, mio figlio Santiago adesso ha 22 anni, tifa per il Cagliari ed è un grande esperto di geopolitica. No? Quando era piccolino ho scritto questa lettera a mio figlio sul calcio dedicando proprio un capitolo a Diego che comincia così: il più grande campione che ho visto giocare è Diego Armando Maradona. Credimi, figlio mio, non esisterà mai più nei secoli dei secoli un altro come lui. Ha fatto dell'imperfezione la perfezione, piccolo, gonfio, dedito ad albe stanche, svogliate e sbagliate, vittima di falsi amici e della volontà di andare ogni regola, Maradona ha trasformato un semplicissimo pallone di cuoio in uno scrigno di bellezza. Ecco, questo ho raccontato a Santiago e questo è quello che io voglio raccontare ai più giovani, che Maradona ha sbagliato ma ha fatto del male soprattutto a se stesso, ma Maradona ha regalato ad altri, a tantissimi, e l'abbiamo visto nei giorni scorsi in Argentina e a Napoli, quella cosa meravigliosa che si chiama felicità.
Che bello, Matteo.
Ma infatti, Darwin, guarda, pensando alla maniera nella quale Maradona può essere, se non un modello, quantomeno una fonte di ispirazione per i nostri figli, no? Io pensavo proprio a questo fatto che poi lui, alla fine, la sua storia è una storia di caduta e di redenzione continua, no? I suoi errori lo hanno reso umano e fragile, e anche un campione pieno di contraddizioni, ma forse noi lo amiamo proprio per questo, ed è quel tipo di amore che possiamo trasmettere ai nostri figli?
Ma assolutamente sì. Poi sai, io l'immagine che ho di Diego è quella di lui bambino, quando in un filmino Super 8 palleggia e ad un certo punto dice: io voglio giocare un mondiale e vincere la Coppa del Mondo. Coppa del Mondo che vincerà nel 1986, scrivendo contro l'Inghilterra due racconti bellissimi. Il primo, quello della mano de Dios, quel colpo beffardo per vendicare la guerra delle Malvinas, e poi quella rete che è considerata la più bella di sempre, dove lui parte da centrocampo, salta come birilli gli avversari, con i difensori inglesi smarriti, increduli, davanti a tanta bellezza, davanti, voglio dire, a una giocata così superba e impossibile. Ecco, quello che ha fatto Diego. Io che l'ho visto giocare tante volte, l'ho visto in allenamento, no? Che era capace con quel pallone di fare il possibile e anche l'impossibile. Ma c'è, immaginate, chi assicura di averlo visto palleggiare con una goccia d'acqua in un pomeriggio di tempesta al campo d'allenamento di Soccavo. Quindi noi siamo già qui oltre il mito, no?
Sì, assolutamente. E anche oltre il pallone, no? Perché appunto era un grande calciatore, un grande sportivo, il più grande, però era anche un personaggio con tutti i suoi difetti, con tutte le sue imperfezioni, ma chi non le ha? Quindi insomma è inutile nasconderle. Grazie davvero, Darwin, per questa testimonianza, grazie davvero per aver raccontato Diego Armando Maradona ai nostri figli.
Grazie a voi.
Ciao e buona domenica. Ciao ciao.
Buona domenica.
Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Portami se puoi nei tuoi giorni d'oro, non lasciarmi qui dove il bene non c'è. Prendimi fra le mani questi sogni che ho, tienili con te per il giorno in cui tu mi penserai.
E sono quelle distanze tra reali e virtuali che insomma hanno un po' stanno anche un po' cambiando i rapporti con i nostri figli. Matteo, stavo riflettendo che io adesso ho un figlio all'estero e uno è nell'altra stanza e anche lui insomma è stato alcuni giorni in isolamento. Mi sono accorto che a volte mi era più vicino il figlio all'estero che quello nell'altra stanza. È così, insomma, veramente questa, il concetto di distanza sta prendendo altre accezioni e altre dimensioni.
Guarda, non dirmelo, Fede, io vedo meno mia figlia adesso che è in DAD tutti i giorni rispetto a quando andava a scuola praticamente, quindi insomma è tutto relativo.
E andiamo a vedere anche com'è andata questa bellissima storia raccontata da Gabriele Pipia sul Gazzettino, il titolo: genitori e figli tutti contagiati, la nostra vita in 7 dentro casa. Papà, mamma, 5 figli tra i 19 e i 27 anni, tutti positivi. ora stanno tutti bene, questa, insomma, nelle 3 settimane per fortuna tutto si è risolto, quindi ci piace anche raccontare questa storia con un lieto fine, però si sono trovati in 7 a convivere, senza di fatto convivere nella stessa casa. Con noi c'è il papà Federico Silvestri, appunto per capire com'è andata. Ciao Federico, buona domenica.
Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti.
Allora, 7 persone appunto in quarantena sono tante, vi siete sentiti soli, come l'avete vissuta?
Diciamo che è stata un'esperienza molto particolare, mai successa, perché una famiglia numerosa con 5 figli è una famiglia che è abituata a condividere quasi tutto. Quindi essere costretti a rimanere isolati è stato un po' una cosa nuova per noi.
Immagino, ma come vi siete organizzati? Scusa, ognuno nella propria stanza, vi siete...
Diciamo ognuno nella propria stanza, tranne qualche eccezione, perché ovviamente non abbiamo 7 stanze da letto, per cui qualcuno si è adattato in salotto e uno anche in corridoio, sinceramente. Però diciamo che inizialmente, quando siamo tornati dalla prima tornata di tamponi, avevamo, diciamo, i tamponi hanno individuato 2 positivi, per cui abbiamo detto aspettiamo gli esiti dei molecolari, che ci hanno fatto prontamente, per cui isoliamo gli attuali positivi e vediamo, attendiamo. Quando sono arrivati gli esiti, purtroppo i tamponi grazie ai tamponi molecolari, hanno dimostrato la poca validità dei tamponi rapidi, sinceramente, perché chi era risultato positivo è risultato negativo, c'è stata un bel po' di confusione, per cui questa è una parte che ci ha un po' creato del grande disagio, sinceramente. Immagino. Io come papà non sapevo dove mettere la gente. Certo. Non capivo più chi è positivo, chi è negativo a sto punto. Mi fido di più dei molecolari, ovviamente. Per cui ho detto, ragazzi, qua tutti isolati, mascherine a bordo, chi ha sintomi è un discorso, chi non ha sintomi si dà da fare. E ho avuto una risposta ma prontissima dai ragazzi.
Insomma, un grande gioco di squadra, Matteo.
Io ho visto una macchina da guerra che si è attivata.
Federico, no, ma infatti la vostra esperienza dimostra, no, che a volte è molto difficile orientarsi, anche quando uno vuole essere assolutamente responsabile, però la vostra esperienza dimostra che comunque anche in situazioni molto difficili come la vostra, organizzandosi si può fare. Allora ti chiedo, che consiglio ti sentiresti di dare ai padri, alle madri o alle famiglie che magari stanno attraversando una situazione difficile come la vostra?
Sicuramente bisogna conservare la lucidità. La lucidità è una cosa fondamentale. Mai drammatizzare, avere la consapevolezza che siamo dentro a una cosa nuova che non conosciamo, anche perché, grazie a Dio, col senno di poi possiamo parlarne. Però quando ci sei dentro, tu non sai come va a finire. Non sai come procederà questo... i danni del virus, la febbre alta che dopo è arrivata con una debolezza pazzesca, io non stavo neanche in piedi. Questo ti porta un po', che se non sei lucido e mantieni così la determinazione, cosa diranno i figli? Quindi il papà deve tirar fuori diciamo la caratteristica diciamo del saggio, facciamo così.
Sì, e poi,
se il papà dice una cosa è molto probabile che sia vera. Questo è il concetto. Nessuno deve perdere il controllo.
Federico, grazie davvero per questa testimonianza. Salutaci tua moglie, salutaci i figli e insomma complimenti comunque per come avete gestito questa situazione, immaginiamo non facile.
Guardi, io se posso aggiungo solo questo. Io ho visto i ragazzi che spontaneamente, quelli che non avevano sintomi, si sono messi a fare i cuochi. Un altro si è messo a lavare tutta la biancheria, posate, bicchieri, credenze. Hanno rovesciato la casa in attesa di chi avrà i sintomi. Si riposerà, diciamo così, e chi può fare qualcosa per gli altri l'ha fatto. Questo è un risultato per un genitore di successo.
Assolutamente. Grazie davvero. Ciao Federico.
Grazie.
So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in.
Insomma, è la firma del nostro Danilo Di Trani, no? Che comunque è un pezzo rock, deve sempre metterlo, ma con questo pezzo introduciamo il prossimo ospite ed è un piacere averlo con noi, Matteo, perché è un bravissimo attore e comunque è tante volte nel suo lavoro, sia al cinema, televisione, teatro, insomma, c'entra la paternità e lo abbiamo visto venerdì su Canale 5 perché è iniziata la nuova serie in questa prima delle quattro serate di appunto di Il silenzio dell'acqua, dove lui interpreta un bravo vicequestore ed è anche il neo direttore artistico del Teatro Stabile d'Abruzzo. Diamo il benvenuto a Giorgio Pasotti. Ciao Giorgio, grazie per essere con noi.
Ciao. Grazie a voi, buona domenica a voi e a tutti.
Allora Giorgio, questo vicequestore che appunto ha a che fare anche con l'essere padre, no? Di un figlio adottivo in questo caso, però poi l'essere padre torna tantissimo in quello che hai fatto. Porti la tua figura di padre in scena quando reciti?
Ma guarda, la verità è che non so bene spiegarti questo fenomeno. Io la paternità l'ho toccata più e più volte nell'arco della mia carriera. Ti faccio un esempio. La prima o seconda sceneggiatura che ho scritto, che non ho diretto ma ho solo interpretato, fu Mio papà. Che prendeva a spunto, la storia raccontava la paternità non naturale di quest'uomo, cioè un uomo che si innamora di una donna che ha un figlio non suo. E quindi questo uomo imparava ad amare questo figlio, non biologicamente suo, ma lo trattava come tale, e imparava ad amarlo come tale. Poi fece la mia opera prima, che trattava proprio la paternità, in questo senso vero, naturale, quindi di un padre e di un figlio che non si parlavano da 20 anni, il film si intitola Io Arlecchino, un padre che ha fatto sempre la sua vita l'attore, sempre in tournée, sempre assente, e questo figlio che ha un po' subito questa assenza, e quindi poi si risolveva la cosa. Dopodiché veniamo a, insomma, altre cose che ho fatto, l'ultima questa del silenzio dell'acqua, quindi è un tema che si ripropone abbastanza, come dire, in maniera casuale nella mia carriera, però mi è molto caro, forse, non so, sto facendo un'autoanalisi senza saperlo, utilizzando la macchina cinematografica, adesso di questo, come dire, lo capirò anch'io, però ecco, il silenzio dell'acqua si ripropone quello schema che mi è tanto caro di una paternità non naturale, perché sono tra coloro i quali sostengono appunto che i figli sono di chi li cresce, molto spesso, e ne abbiamo, insomma, la cronaca è piena di abbandoni, gente che veramente tratta questi figli come se non fossero propri, non sentendo assolutamente la responsabilità di ciò che hanno fatto, di averli messi al mondo. Invece l'ispettore commissario, anzi, Andrea Baldini se ne occupa e lo ama Matteo come fosse suo figlio. Certo. Infatti in questa serie diciamo che lo scarto che viene fatto è esattamente su questo tema, perché gli equilibri che si erano creati erano equilibri ormai perfetti, consolidati. Apparirà quest'uomo che invece ne richiederà la paternità, anzi la pretenderà, dicendosi appunto dicendo di essere il vero padre di questo ragazzo, questo Matteo ormai cresciuto dopo 20 anni di assenza. E quindi questo sgretolerà improvvisamente quelli che sono quegli equilibri consolidati di questa famiglia, diventeranno improvvisamente molto precari.
Certo. Matteo.
Giorgio, no, ma tra l'altro tu no, sei padre anche nella vita vera e al termine di ogni set corri sempre da tua figlia, anche al termine delle riprese, no, dei set del Silenzio dell'Acqua. Come vivi questi ritorni? Ma soprattutto come li vive tua figlia?
Ma guarda, io sono un padre separato e quindi questo influenza molto il mio senso di responsabilità su, chiaramente, la mancanza. Io ho la fortuna ho avuto e ho tuttora la fortuna di avere un padre e una madre che sono insieme da 55 anni, insomma, hanno vissuto la loro vita insieme, e questo nel bene o nel male, ma da, secondo me, restituisce un grande senso di se la coppia è stabile, dà un grande senso di equilibrio, di stabilità, di sicurezza proprio. E questa sicurezza non ho mai voluto farla mancare a mia figlia, anche se ovviamente da separato sono solo, quindi ho dovuto compensare quando sto solo con lei, sia al lato femminile che al lato maschile, quindi si fa un po' da padre e da madre allo stesso tempo. E quindi ho fatto i salti mortali, ma nel vero senso della parola, quindi ho messo anche in difficoltà le produzioni cercando di farmi liberare in una determinata ora, così che io potessi prendere un mezzo qualsiasi, che fosse un aereo, un treno, e tornare a Roma da dove io stavo girando, per poter stare anche delle ore, anche una notte, anche un risveglio con mia figlia, in modo che da non farle mancare quella cosa. E devo dire che è stato non doppiamente, 10 volte tanto più faticoso che la vita che facevo prima da attore.
Immagino.
Come dire, non padre, però al tempo stesso so che questa cosa mia figlia non la capirà adesso, ma la capirà più avanti, e so che questo sforzo che sto facendo oggi, sono sicuro che lei, come dire, lo capirà e lo apprezzerà, e già questa cosa mi rende assolutamente già, come dire, mi ripaga di tutti gli sforzi, le ore mancate di sonno, passa tutto in secondo piano.
Giorgio, un'ultima domanda su TV Sorrisi e Canzoni. In una recentissima intervista hai ammesso che il tuo punto debole con lei, con tua figlia, è la matematica, ma lo hai ammesso anche davanti a lei, cioè nel senso che gliel'hai palesato o hai camuffato?
Sì, è okay. Un gene proprio, DNA, proprio. Devo dire che ho trasmesso purtroppo questo gene della matematica, che la matematica, ovviamente, come tutti sanno, è qualcosa di, come dire, che uno o accetta o rifiuta, non è difficile da capire, è che uno come dire, non l'accetta a priori perché non la vuole capire, e io sono tra quelli, e mia figlia ha quella pigrizia, non come il padre, è un po' meglio, però insomma quella pigrizia per cui non l'accetta, fa fatica e dice sai che c'è, non preferisco non farla. Quindi quando siamo insieme l'aiuto a fare qualsiasi altro tipo di compito, che mi diverto molto, dalla storia alla geografia, l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, ma la matematica, le equazioni, io non le riesco a capire, che sono, tutti mi dicono poi, sono le cose più semplici del mondo, sì. Questa legge fetta, per me è una cosa più difficile, non riescono mai, alla fine i miei figli ci guardiamo e ridiamo, diciamo, ormai siamo così.
Giorgio, grazie davvero. Ricordiamo Il silenzio dell'acqua con Ambra Angiolini, 4 prime serate su Canale 5, quindi avete la possibilità di vedere le prossime 3 puntate sicuramente. Grazie Giorgio per essere stato con noi, buon tutto, buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica, grazie.
Noi ci fermiamo, il meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito da dove puoi poter scaricare il podcast Padri Eterni e radio24.it, se volete scriverci, o ancora la nostra pagina ufficiale di Facebook dove pubblichiamo tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Abbiamo per esempio appena pubblicato la copertina del libro Cerchi di capire, prof, un dialogo tra generazioni, edito da Enrico Damiani, editore associati, scritto da Giovanna Cosenza, che è con noi, a cui diamo il benvenuto. Ciao Giovanna, grazie per essere qua.
Ciao a tutti, bentrovati.
Giovanna Cosenza, professoressa di semiotica all'Università di Bologna, ma soprattutto grande esperta di comunicazione, e questa sua capacità di capire il linguaggio l'hai declinata a questo giro, con questo bellissimo lavoro sul capire i ragazzi e le ragazze, capire le generazioni, e l'hai fatto con una chiave molto particolare, che è stata quella di raccogliere i tuoi contatti con loro in questi anni in cui sei stata docente, in cui ti hanno scritto, in cui ti hanno parlato, in cui ti hanno mandato lettere, email o piccoli messaggi anche sui social, e hai messo insieme tutto questo modo di comunicare per dare una tua lettura, una tua interpretazione di chi sono i giovani oggi, ed è uno strumento fondamentale per noi padri. Cerchi di capire, prof, cosa ha capito?
Allora, dunque, ho compiuto 20 anni di docenza stabile all'Università di Bologna e ho sempre avuto moltissime relazioni con tantissimi studenti, insegno in corsi di laurea con centinaia di studenti, e quindi in 20 anni ho accumulato tantissima esperienza con loro. Mi piace stare con loro, lo trovo interessante, lo trovo arricchente, mi nutro delle relazioni con le persone in generale, e in particolare, visto che faccio questo mestiere, con gli studenti e le studentesse. E cosa ho cercato di mettere in scena? Una cosa che mi ha accompagnato negli ultimi 20 anni, appunto, cioè questa, osservo sempre che c'è la tendenza a dividere le generazioni, no? Quindi io appartengo a questa generazione, tu a un'altra, i ventenni di oggi, cosa sono i trentenni? Parlare in termini generazionali lo trovo sempre purtroppo in questo paese a volte discriminante e sempre per stereotipi, ecco, e ho cercato di lavorare contro questi stereotipi. La cosa che testimonio in prima persona, in carne e ossa io, è che di fatto io dialogo con tantissime generazioni di studenti attuali, quindi che adesso hanno 19 anni, 20, e ex studenti che adesso ne hanno 30, 35, 40, e le somigliano più delle differenze. E questo è il punto: contro ogni pregiudizio, contro ogni stereotipo per cui i giovani di oggi, si dice, no, sono mammoni, bamboccioni, ciusi, sdraiati, ma cosa, quando, come? Ecco, questo è un po' il punto che
hai toccato, no? È molto più facile mettere etichette che cercare di capire, comprendere o ascoltare. Matteo?
Giovanna, no, nel tuo bel libro, no, ci sono anche, lo anticipava Federico, queste lettere spedite da qualche studente a distanza di 5, 6, 10 anni, in cui le raccontano che a diversi anni dalla laurea, no, i tentativi di inserimento nel mondo del lavoro hanno quasi loro tolto la voglia di vivere. E, sì. Cioè, perché accade? Ma soprattutto cosa possiamo fare noi padri, noi genitori, per aiutare questi figli a lenire questa sensazione?
Sì, accade da tanti anni, appunto, accade perché a volte ci sono sogni a cui non corrisponde una realizzazione, ma soprattutto a volte il clima delle aziende in tutti i campi di tutte le grandezze troppo competitivo, usiamo questa parola, è più arido di come loro si aspettassero, c'è questa spinta a produrre e poi ci si guarda poco in faccia. Io credo che dietro alle delusioni che in modo ricorrente arrivano, no, non era come mi aspettavo, ci sia un po' questo, no? La perdita della dimensione umana e personale, delle relazioni anche all'interno delle strutture, delle imprese, a tutti i livelli e di tutte le grandezze, c'è un po' questa costante ed è un tratto di questa società, se vogliamo. Poi, se a questo aggiungiamo anche i problemi di crisi economica e il fatto che molte di queste imprese negli ultimi 10 anni, oggi o noi dopo la pandemia sarà ancora peggio, hanno problemi, no? Devono arrivare alla fine dell'anno, non alla fine del mese. Questo, ovviamente, questo malessere si aggiunge a quella dimensione di eccessi di competizione che fanno parte un po' della cultura aziendale dei nostri tempi.
Certo. Giovanna, ti accompagno dentro il capitolo 3, che è il capitolo che più riguarda le relazioni in famiglia, no? Infatti hai sentito la mamma, papà, e ci non credono in me, gli accompagnati, bambini piangenti, madri impotenti, padri assenti, pensa a tutto il nonno. Questi sono i sottotitoli, diciamo, del capitolo. Come ci vedono noi padri, questi ragazzi?
Infatti c'è la questione dei padri, padri assenti spesso, padri assenti, per amor del cielo, io sono l'ultima a voler generalizzare, perché i padri eccezionali ci sono in tutte le generazioni, ci sono stati e ci saranno, e anche la voglia di costruire una figura diversa di padre, no? Di paternità, come testimoniata dalla vostra splendida trasmissione che seguo da sempre, è contro questo tipo di generalizzazioni, però casi sono tanti, c'è una barriera nelle famiglie e l'ho vista molto anche durante il lockdown, come queste relazioni che già avevo mi si siano infittite, moltiplicate attraverso gli strumenti, colloqui su Skype, su Teams, su questa o quell'altra piattaforma, con un bisogno di attaccarsi alla prof stando in casa. E allora mi sono sempre domandata, e a volte ho coinvolto i genitori proprio per dire: bene, state parlando con me e con il vostro ragazzo, la vostra ragazza, il vostro figlio, a questo punto io vi lascio, parlate fra di voi. Se io da sola divento un punto di riferimento vicino, ma sono pur sempre la prof, penso a quanta lontananza ci fosse in quelle case in cui erano tutti insieme e sono tutti insieme i ragazzi che sono tornati a casa per la pandemia. Si può essere lontanissimi stando nella stessa casa, e purtroppo la mia testimonianza va a puntare il dito su questo problema.
Giovanna, perché solo un dialogo tra generazioni ci può salvare?
Vabbè, io l'ho messa in termini demografici, perché l'Italia è un paese sempre che invecchia, di giovani ce ne sono sempre meno, l'Istat ci dice che sono meno del 10% della popolazione italiana, quindi sono meno di 6 milioni. I ragazzi dai 15 ai 24 anni, quindi i giovani anagrafici, ecco, bene, da soli non riempiono Londra, sono pochissimi, a rischio di discriminazione proprio perché sono una minoranza, vediamola in questi termini, semplicemente. Gli stereotipi negativi, i pregiudizi negativi sono discriminatori. Ebbene, ci può salvare perché, il grosso di quest'Italia la fanno i quarantenni, i cinquantenni, i sessantenni, e solo con alleanze, no? intergenerazionali andiamo da qualche parte, perché dico ai ragazzi: siete un po' in estinzione come i panda, alleatevi con almeno ciascuno, con almeno un trentenne, un quarantenne o un cinquantenne, e insieme vi mettete proprio per cambiarla questa situazione, anche in termini di entusiasmo, perché è vero che tutto questo porta ad atteggiamenti non positivi, però dico e ripeto, la mia esperienza è che basta poco per caricarli, e dunque carichiamoli e carichiamoci tutti insieme. Spinte positive, spinte al cambiamento, alla creatività, io le trovo tantissimo in questo scambio, e quindi il mio invito è a tutti, nelle famiglie ma anche fuori delle famiglie, a fare altrettanto.
Cerchi di capire, prof, un dialogo tra generazioni. Enrico Damiani, editore. Ringraziamo Giovanna Cosenza per essere stata con noi oggi ai Padri Eterni. Ciao Giovanna.
Ciao, grazie a tutti. Ciao.
Noi ci fermiamo al traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti.
Ma no, presidente, no. Proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo, sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi dal lunedì al venerdì.
Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su.
Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24.
Tranquillo, Spezia, so che sei bravo.
Padri Eterni.
dei Camillas. Non sembra, non c'era pezzo migliore per introdurre la prossima storia, una di quelle storie, Matteo, che a noi piace narrare, no? Storie di incontro, storie di collaborazione, storie di tradizioni che diventano contemporaneità,
storie che creano anche, no, quei famosi ponti generazionali di cui parliamo spesso, quando una tradizione raccolta diventa futuro.
Esatto, una bella storia che abbiamo trovato sul portale L'Italia che cambia, e parla di un padre e di un figlio che hanno recuperato un vecchio mulino, l'hanno rimesso in funzione e insieme hanno tenuto viva un'antica tradizione di famiglia. Diamo il benvenuto a Pietro Ottino, titolare del mulino Ottino a Magliano, siamo in provincia di Biella.
Magnano, scusa.
Ciao Pietro, grazie per essere con noi.
È un piacere buon mio e vi ringrazio vivamente di questa cosa che, insomma, noi facciamo col cuore, non è che abbiamo questa importanza da essere così intervistati o cosa, comunque ci fa molto piacere, indubbiamente.
Pietro, ma vado proprio al sodo della questione. Per un padre, che significato ha vedere un figlio che si ostina a rimettere in moto un mulino, a fare quello che facevano le generazioni precedenti?
Sono cose che non hanno prezzo, il denaro non può pagare certe situazioni, certe emozioni, quando vedi due macchine funzionare contemporaneamente, che la seconda macchina praticamente la usava la nonna nei tempi di guerra, e tra l'altro la nonna l'ha messa anche al muro, perché da noi c'era, insomma, guerra civile purtroppo anche, è stata salvata, vabbè. E quindi questa macchina era ferma dai tempi del 43-45, e mio figlio ha voluto, quando io già avevo sistemato la prima macina a tutti i costi, per fare più prodotti, per macinare castagne, che adesso la stagione stiamo consegnando farine di castagne e frumenti, ha voluto a tutti i costi sistemarla e vederle funzionare entrambi, cose che io non ho mai visto nemmeno quando c'era mio padre. Ti fanno pensare chissà cosa penserà il papà e che sarebbe suo nonno. Sono cose che non sono indescrivibili. Quando la seconda pietra l'abbiamo sistemata in fine settembre 2017 ed era un sabato pomeriggio e il nipotino quinta generazione era lì con noi e dormicchiava, il pomeriggio dormiva, si è svegliato alle 16 e sto bambino dovevamo tenerlo in braccio, e allora mio figlio, abbiamo detto proviamo a vedere sta macchina se funziona, e sembra quasi magicamente si è messo a funzionare al meglio, quando proprio il bambino guardava, osservava, abbiamo le foto, il mulino di queste, mi scusi, sono cose che non hanno prezzo.
Pietro, senti, ma cosa si prova a portare avanti un'attività così antica come quella di macinare il grano? No? Nel senso che in questo periodo si è sentito dire, no, spesso, fra le lezioni che questo virus ci dovrebbe avere portato, che dovremmo imparare a vivere in maniera più semplice, tornare alla terra, i valori concreti. Tu che lo fai, come ti senti?
Ma io sono stato la generazione intermedia che non ho proseguito ciò che faceva mio padre, che mio padre dopo la nonna, dopo la fine della guerra, perché naturalmente gli anni di guerra era la nonna, come ho detto prima, che portava avanti, perché gli uomini erano nascosti, perché erano zone molto difficili, e a mio padre ci ha allevati con un po' di campagna, un po' di commercio, macinando e l'agricoltura e l'allevamento di qualche bestiame, di piccoli numeri, perché sono piccole entità, noi non siamo mosche bianche, la realtà diciamo in Piemonte è questa, o in zone di montagna, collinare, era questa, e però ci ha portato avanti con orgoglio. Io ho fatto altro, sono stato agente di commercio, poi il mulino crollava, pioveva dentro, io ero anche in comune e volevo regalarlo al comune, nessuno l'ha voluto, mio fratello ha regalato a me, io ho sistemato per fare museo. e questo è stato fatto. Poi quando persone ovviamente di 80 anni appassionate che seguivano qualche altro mulino lontano da noi sono venuti, hanno visto, e queste persone non sentivo che bello e non venivano via dal mulino, e io ho detto in un attimo, ho detto lo sistemo, poi si vedrà. Mio figlio che ha studiato, ha lavorato in filosofia, giro per il mondo a farsi esperienza, non ho detto da Copenaghen vieni a sistemare, vieni a lavorare qua, io ho detto lo sistemo, poi ho detto farò qualcosa io. Poi mio figlio è tornato, ed è nato il nipotino, e lui si è appassionato ed è molto appassionato, ricerca dei prodotti e tecniche di macinazione, stiamo facendo investimenti e siamo arrivati qua a produrre naturalmente farina gialla da polenta, che è il nostro core business, e più altre farine come dicevo, castagne, segale, tutte lavorate tipo 2 integrali, con ricerche un po' di panettieri e ovviamente di clientela, gastronomia, macelleria, un po' di livello, e cerchiamo di tirare avanti.
Pietro, ma in questa avventura sono più le cose che tu hai insegnato a tuo figlio Ludovico o sono più le cose che tu hai imparato da tuo figlio Ludovico?
Io penso che naturalmente se padre e figli non ci sono dei confini che non si dicono le cose personali e non si va oltre. Io penso di dargli qualcosa anche se sono pesante e noioso a volte, però penso di avere un'esperienza un po' con le persone commerciali cinquantennali che facciamo questo, però da lui imparo tante cose, la voglia di conoscere, di leggere, di istruirsi, di cercare, non so, gli antichi, adesso lavoriamo il faro monococco, che è uno dei cerari più antichi che arriva dalla Mesopotamia. Quindi lui è una ricercatezza, è una dedizione veramente che io ho da imparare. Poi è lui, probabilmente perché ha studiato filosofia, ha una calma e riesce a ragionare in una maniera che io apprendo, e dico a volte ha ragione anche lui, quindi
volte,
è una compensazione di guerra continua di tutti i giorni, ecco questo quanto. Ecco.
Bellissima questa immagine, perché veramente racconta tanto di quello che è un bel rapporto tra padre e figlio. Mulinoottino.it, questo è il sito, ricordiamo, a Magnano, appunto nella Valle dei Mulini, in provincia di Biella. Grazie Pietro, grazie. Buon lavoro, ciao.
Salve.
Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Carmelo Lauricella, oggi alla parte tecnica, Laura Faggine in assistenza, al DJ Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata. Radio24.it, il nostro sito, scaricate il podcast e diffondetelo. Padre Eterni at Radio24.it se volete contattarci, oppure la nostra pagina di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24. Ciao Matteo, poi ti mando gli orari dei treni per la prossima settimana.
Sì, la prossima volta andrò in stazione un'ora prima, giuro.
Bravo, ciao, l'appuntamento come sempre domenica prossima alle 11. Ciao.